Allora saluto Roberto Perrone. Ciao Roberto.
Buongiorno, ciao a tutti.
No, non c'è? Sì, sì, ciao Roberto. Non ti ciao. Sentivo. Ciao, ciao Roberto Perrone. Grazie di essere con noi. Allora, Roberto, ci sono un po' di argomenti, diciamo così, caldi. Io partirei, se tu me lo consenti, dalla vicenda legata a El Khalaifi, perché insomma Liberazione ha lanciato delle accuse pesantissime, no? Estorsione, insomma, ci sarebbero delle prove potenzialmente di corruzione per quanto riguarda l'assegnazione del mondiale. Tra l'altro sarebbero stati sequestrati poi con estorsione, se non addirittura sevizie, come si legge, ad un imprenditore franco algerino. Queste prove, insomma, che attesterebbero un po' diciamo così, la presunta corruzione. Stiamo attenti perché, giustamente, essendo delicato l'argomento, usiamo il condizionale. Mi dai una tua idea, fermo restando che le indagini devono andare avanti, eccetera eccetera?
Ma la mia idea è che purtroppo quasi tutti l'abbiamo detto, cioè l'assegnazione del Mondiale 2022 al Qatar era un fatto molto anomalo, molto fuori dalle norme, cioè si trattava di un paesello, una volta c'era lo scatolone di sabbia, questa è una scatoletta di sabbia, il fatto che si dovesse giocare tra novembre e dicembre, cioè tutta una serie di situazioni a preassegnazione, diciamo così, che facevano un po' gridare allo scandalo, e poi appunto già in fase di subito dopo sono cominciate, questo di cui si parla non è il primo, insomma è tutta una serie di voci, di accuse, di inchieste, insomma, quindi non è la prima che sentiamo. Durante poi questi anni si è aggiunto anche il caso degli operai, no? Degli operai morti nei cantieri, insomma, della mancanza di sicurezza, di disprezzo della vita umana, insomma, una roba da ricchi, come dire, che sfruttano i poveri, la manovalanza, insomma, con un numero spropositato di morti di cui non conosciamo neanche bene la cifra, 17.000 di più. E quindi insomma tutta questa vicenda è una vicenda un po' assurda, ecco, cioè secondo me, come dire, nel passato ci sono state designazioni di grandi eventi sportivi un po' strane, non so, io ricordo l'Olimpiade del 96, quella del centenario, che tutti dicevano che doveva andare alla Grecia, insomma, che insomma aveva cominciato lì nel 1896, sarebbe stato 100 anni dopo, invece andò ad Atlanta, si parlò della Coca-Cola, insomma, di tutte queste cose qui. Quindi insomma in queste assegnazioni c'è sempre qualcosa che non funziona, ecco, e quindi questo particolarmente. Poi al di là adesso delle inchieste, di quello che dirà, c'è una grande ipocrisia, perché vedevo oggi che la maglia della Danimarca non ci avrà i simboli per protestare contro i morti, cioè se volete protestare non ci andate,
esatto,
cioè, se volete protestare non ci andate, cioè questo fatto, perché poi malgrado tutto questo, le inchieste, lo scandalo, tutti che sono convinti che sia stato un mondiale come dire frutto di corruzione, che poi non c'è la prova, però tutti sono convinti di questo, e però poi ci vanno, cioè non è uno che rinuncia, hai capito, ecco, quindi insomma, dopo tutta questa, adesso vediamo come andrà quest'ultima. Io così a occhio prevedo un grande tarallucce vino, e che tutti saranno, tutti quelli che ci devono essere, saranno in Qatar tra novembre e dicembre.
Il timore
tra le nuove,
esatto, anche l'idea mia. In generale,
cioè, ci saremmo andati anche noi, voglio dire, ci saremmo andati anche noi.
Sì,
cioè, non è che.
Volevo chiederti, al di là adesso del discorso legato qui al Qatar, al Mondiale, eccetera, in generale, perché insomma è una serie di cose anche, no, che lo riguardano, ma questo Al Khalaifi, che sulla carta dribblerebbe il fair play finanziario, ce l'ha detto qui Paolillo, in tempi non sospetti, comunque spende ogni anno milioni su milioni per il Paris Saint Germain, che comunque è amico di Seferin, che comunque ovviamente è amico del proprietario qatariota come lui del resto, ma che personaggio è secondo te? Perché lui poi andando contro la Superlega, parla di voglio il calcio del popolo, mi sembra quasi un ossimoro.
Sì, no, infatti, ma la vicenda della Superlega, al di là di quello che possiamo pensare della Superlega, eccetera, 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 appunto ha prodotto delle situazioni veramente grottesche, come questa che il Paris Saint-Germain è diventata la squadra del popolo, no? Cioè, quindi vabbè, adesso mi sembra un po' esagerato. Sicuramente loro hanno fatto una grande operazione anche, come dire, di marketing nazionale, di proposizione, insomma, del loro paese come un paese moderno, progressista, insomma, come un paese illuminato, insomma, come dire, investendo in una grande società di calcio europea, insomma, chiaramente entrando nelle pieghe della FIFA, delle grandi associazioni calcistiche internazionali, hanno dato, c'era un'operazione non solo calcistica, ma anche un'operazione così di immagine del paese, un paese emergente, un paese che 30 anni fa c'era solo una striscia di sabbia, adesso come sapete ci sono i grattacieli, la skyline, Ceferin pure andato ad abitare, cioè che fa la concorrenza con tutto questo ai vicini degli Emirati, insomma, come sapete Dubai, Abu Dhabi sono la Mecca, no, di tanti allenatori, giocatori,
sì.
Perfino qualche latitante, come abbiamo sentito ultimamente, che è mancato proprio lì, insomma, e quindi insomma il Qatar, insomma, questi paesi del Golfo si fanno un po' la concorrenza l'un l'altro come immagine di potenza, come immagine anche di positività, insomma, quindi diciamo tutti questi investimenti che vengono fatti sono per ottenere dei risultati calcistici, ma anche per un'operazione di immagine del paese.
Non c'è dubbio, quindi insomma secondo te come personaggio anche lui insomma è un po' grottesco, ecco, per usare un aggettivo.
Ma io il grottesco con i suoi confronti no, cioè nel senso di uno che ha un sacco di soldi da investire e li investe in questo modo, insomma, cioè altrimenti li butterebbe nel golfo, insomma, anche perché di loro veramente il problema delle bollette non ce l'hanno, insomma, no?
Non credo.
Come sai, il Qatar, la forza del Qatar è il gas, insomma, no? Questi,
sì.
Mentre da altre parti ci dice il petrolio, loro hanno il gas, quindi hanno questi immensi giacimenti, insomma, e quindi hanno tanti soldi da spendere, ecco.
Sì. Capitolo Juventino, Juventus, allora si ritorna dalle parentesi delle nazionali, la Juventus affronterà il Bologna e ovviamente per l'ennesima volta, diciamo, non può sbagliare, anzi in questo caso deve essere una ripartenza, la partita della scossa. Da dove deve ripartire Allegri? Perché insomma Bonucci torna rivitalizzato, Kostic e Vlahovic lo stesso, ma in particolare Bonucci, che insomma è stato messo in panchina a Monza. Sappiamo che tra Allegri e Bonucci non è che ci siano proprio dei rapporti idilliaci. Secondo te serve una sorta, io l'ho chiamato una sorta di patto di tutti, ma poi in particolare di Bonucci, sì, visto che peraltro è capitano.
Non vorrei farti fare gesti scaramantici, ma io quando leggo sui giornali patto faccio dei gesti scaramantici, forse sembra malissimo parlare di patto. Io direi che serve un ritrovato impegno comune, forza di volontà, un'unità di intenti, un ritrovato senso d'appartenenza. Cioè la Juventus aveva costruito i suoi 9 anni di scudetti partendo da quello, cioè Conte prima ancora del livello della squadra del modulo che trovò a fine novembre nella famosa partita di Napoli, che fu la prima con la difesa 3, e cioè nei mesi, cioè da giugno praticamente, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, cioè praticamente 6 mesi lavorò sulla testa, insomma, sulle motivazioni, ecco. Io credo che alla Juve in questi anni siano un po' date via le motivazioni, cioè nel senso che diciamo la Juve era stata brava, diciamo, negli anni, cambiando i giocatori, a mantenere un, che poi è un po' sempre stata la caratteristica della Juventus, nei decenni a mantenere una certa continuità in alcuni giocatori che erano bravi, ma erano anche simbolo di una certa idea di successo, di una certa idea di impegno, eccetera. Ecco, secondo me la Juve manca un po' questo, ecco. Al di là, insomma, di lo sviluppo, insomma, di gioco, secondo me Allegri finora non è riuscito tanto a dare, perché vedi, quello che dico io è questo: è chiaro che lui, a differenza di tutti gli altri, ha dei voragini più grandi, insomma, cioè praticamente non è mai riuscito a giocare con la formazione che aveva in mente per tutta una serie di infortuni, eccetera. Però quello che dico io, anche guardando le partite, quella con la Salernitana, quella col Benfica, quella col Monza, eccetera, e il problema è che comunque anche, diciamo, con i rincalzi comunque doveva avere una certa idea, una certa motivazione, queste sono mancate, ecco. Quindi secondo me si deve ripartire da lì. Poi sicuramente io credo che è vero che tra i rapporti con tra Bonucci e Allegri sono molto divagi, però Allegri è un pragmatico, cioè quindi se si trova un Bonucci rigenerato dalla nazionale, insomma, credo che lo farà giocare, ecco, perché gli servono, anche perché Gatti a Monza non mi sembra che abbia convinto.
Assolutamente no. Secondo te, se la Juventus già a partire da domenica non darà segnali di reazione, bisognerà cambiare Allegri, ma non perché sia l'unico colpevole, Roberto, perché tu lo sai che in questi casi poi alla fine paga sempre l'allenatore, cioè se non dà segnali, guarda, già da Bologna.
Allora, quello che tu dici è verissimo, è l'allenatore che deve pagare. Il vero problema del cambio sono i ricambi, insomma, cioè a chi affidare la squadra, ecco. Cioè, insomma, io non lo so, perché non vedo grandi alternative, ecco. Si parla di Montero, ma Montero io non lo so che allenatore è, io non lo conosco, insomma, cioè mi sembra un'altra scelta un po' alla Pirlo, ecco, sebbene Montero abbia allenato di più,
sì,
mi pare.
Sì, sì.
E quindi, insomma, il problema sono le alternative. È chiaro che, e poi io ti dico una cosa, la Juventus secondo me è diventata la squadra più vincente d'Italia perché ha sempre cambiato poco gli allenatori, cioè non è l'Inter, non è Milan, non è Napoli, non è la Roma, l'Atalanta, cioè squadre grandi ma abituate a cambiare con più disinvoltura. Ricordavo che nel 2009, quando esonerarono Allegri di Ranieri a tre giornate dalla fine, una follia, esonerare uno a tre giornate dalla fine è una follia, e che tra l'altro non rischiava di perdere la Champions, rischiava di fare i preliminari, cioè tu cacci uno perché rischia di fare i preliminari invece che andare direttamente, cioè di fare una roba, e comunque quell'anno lì erano 40 anni che la Juve non esonerava un allenatore. Ci fu il cambio di Lippi, ma Lippi si diventò lui, ricordi? Se il problema solo io me ne vado, e se ne andò, no?
Sì, sì.
E quindi praticamente la Juve non esonerava un allenatore da 40 anni, ecco, cioè esonerare non, io sono convinto che serva a poco. Lui, al limite, ti accomodi in una stagione di mediocrità come nel 2000, come nel primo anno di Allegri, fai 2010-2011 con Nel Neri. E poi alla fine ti accontenti del risultato, quello che sia, e poi fai una programmazione vera prendendo un allenatore che ti possa riportare in auge, certo. Perché le scelte poi sull'onda della crisi non sono mai positive. Insomma, io credo, guarda, ho visto nella storia, secondo me gli allenatori che hanno portato qualcosa alle squadre sono stati quelli in basso, cioè in basso sì. Cioè, quando ti devi salvare, cambiare un allenatore può essere utile, ma in alto non ho mai visto squadre che vincevano, hanno vinto lo scudetto, aveva cambiato allenatore, ma hanno fatto grandi campionati, ecco. Non lo so, ma quindi io lo so, io mi auguro per la Juve, perché il calcio italiano ha bisogno della Juve, ha bisogno delle grandi squadre, io credo anche per la Champions, perché ci vuole un minimo di esperienza, di qualità. Quindi io insomma, adesso vediamo, speriamo che Allegri, come dire, se la cavi, che la Juve riprenda un po' da
il cammino. Certo. Esatto. L'ultima, Roberto, le parole di Rocchi di ieri, che è tornato su Juventus Salernitana, ha di fatto ammesso, ma l'avevamo visto tutti, l'errore, dicendo: non avevamo le immagini, mica potevo crocifiggere il VAR, la VAR, l'arbitro. Però insomma, mi sembra una risposta, forse era meglio che non rispondeva, magari non peggiorava una situazione su un argomento che era quasi archiviato.
Sì, guarda, io sono uno dei tre che all'inizio era stato contrario all'introduzione di questo marchingegno. Cioè, secondo me lo strumento tecnologico dovrebbe essere usato solo per due questioni. La goal line technology, ovviamente, perché non si può allungare un gol con la palla che è entrata, e due, il fuorigioco, perché lì queste sono due questioni geometriche, quindi lì non si cambia. Casca il pero, ovviamente, casca il ragionamento nel caso dei gol di Milik, perché purtroppo non ci avevano, non so, non,
la telecamera, ha detto, in quella parte lì del campo.
Non lo so come mai, però non c'era. A parte il fatto che io, così nella mia testa, dico che anche comunque Bonucci non influisce sull'azione, perché vabbè, ma questa è la mia idea. Ma comunque, insomma, il problema è che, sai, noi comunque la colpa non è degli arbitri, la colpa è nostra, nel senso che noi siamo ossessionati dagli arbitri e dalla VAR. Cioè, io avevo sperato, quando è stato introdotto questo, che sarebbero finite
le polemiche,
le titolazioni sui giornali, le discussioni, eccetera. Allora, se questa diavoleria serviva per rasserenare l'ambiente, allora era la benvenuta. Non ha rasserenato nulla, quindi, cioè, per me il fallimento è questo, perché una cosa del genere serve a rasserenare, purtroppo non ha rasserenato, ma anche per colpa nostra, non solo degli altri.
In un minuto, Roberto, l'ultima tua opera letteraria, Un odore di Toscano, in un minuto, vero, perché poi andiamo in pausa, ci puoi dire, sintetizzare, è chiaro che un minuto è poco, però insomma...
Un odore di Toscano, Harper & Collis, è un noir ambientato quasi del tutto a Milano, con puntate in alcuni punti fuori. La storia di questo toscano, un commissario promosso a vicequestore, molto anomalo, sopra sotto le righe, politicamente scorretto, uno che prende la vita apparentemente sotto gamba, ma quando c'è da andare, da fare sul serio, fa sul serio.
Ecco.
Quindi mi auguro che possiate leggerlo e che vi piaccia.
E che soprattutto la Juventus prenda spunto, no? Finora è andata un po' sotto gamba rispetto ad alcune prestazioni. Domenica speriamo che, siccome si rifà sul serio, deve invertire la rotta. Ecco, speriamo che insomma cambi rotta drasticamente. Grazie mille, Roberto.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, un abbraccio a Roberto Perrone.